Iniziamo con la preghiera del Salmo 125-126.
E mentre cercate il Salmo, do degli avvisi. Il primo è che la volta prossima cercheremo di farlo risorgere, però continueremo quando torniamo dal primo lunedì di ottobre fino a tutto novembre con la resurrezione in Giovanni. Poi sarà chiuso Giovanni, resterà da viverlo con pazienza, e allora iniziamo un altro Vangelo che ci aiuti. Essendo l'anno di Luca, inizieremo Luca, che continuerà qualche anno, perché Luca è molto articolato e bello. E già che sto dando avviso, ecco, do anche un altro avviso. E pure il primo giovedì di ottobre inizierà a Villa Pizzone un nuovo corso su Marco per giovani sotto i 30 anni o in ricerca, e se avete gente interessata diteglielo. Ogni anno iniziamo un corso nuovo, in modo che in 3 anni si finisce, ed è un corso di conoscenza che non suppone nessuna conoscenza previa, e quindi è più interessante di altri, perché le cose che diamo per scontate sono in genere le meno ovvie. E comunque, se qualcuno interessa, diteglielo. E poi durante quest'estate noi andiamo a nuocere altrove, in un bel posto, a Selva di Val Gardena, e tra i vari corsi che ci sono segnalo quelli per i giovani, dai 18 ai 30 anni. Ci sono 4 settimane, ecco, in cui si fanno vari temi. Uno è il tema di Giovanni che abbiamo fatto quest'anno, e un altro tema è... Vabbè, poi ci sono temi paralleli, io dico quel che faccio io, ma ce n'è un altro parallelo, so stento i miei, ma... e qui uno sceglie un corso o l'altro. Un altro è sull'uso del denaro nel Vangelo di Luca. Un altro è un corso che teniamo insieme di introduzione biblica alla fede, molto interessante, lo teniamo in 4-5. E poi un altro corso ancora è il terzo anno di Marco, che facciamo lì a Selva. Cioè facciamo in una settimana, 10 giorni, quello che si riesce a fare in un anno a Milano con campi intensivi. E dopodiché iniziamo allora.
Con il Salmo 125-126. Un salmo che prelude, è intonato e prelude al brano di questa sera. Nella serie dei canti cosiddetti delle ascensioni, a cui appartiene questo salmo, c'è anche un altro salmo, Salmo 131, che sembrava però più fiorire sulle labbra di Gesù, che è deposto nel sonno della morte nel sepolcro. Noi abbiamo scelto questo salmo perché riferisce quasi più i sentimenti nostri nel vedere Gesù che è deposto, il suo corpo è deposto nel sepolcro. Ecco, sembra qualcosa che mette definitivamente a tacere la nostra speranza, da ciò le lacrime, però è premessa di una mietitura con giubilo, con gioia. Il chicco di grano caduto per terra muore, porta frutto.
Ecco, allora c'è un tempo della semina, uno del raccolto, e la semina si sacrifica il seme, quindi si piange, si è privi, poi c'è il giubilo dei covoni, ma in mezzo c'è un altro tempo. Ecco, tra il venerdì santo e il mattino di Pasqua c'è il sabato santo, che è il tempo dell'attesa e il tempo della preparazione alla gioia, e questa sera vediamo questo tempo di mezzo del sabato santo. E dopo aver visto Gesù che ha avuto una morte unica, che ci ha aperto il cielo e che anche dopo morto è stato attivo, ora contempliamo un mistero che è il più grande di tutta la storia della salvezza e che in genere non consideriamo. Perché finché Gesù è vissuto, beato lui, lui sapeva fare cose che noi non sappiamo fare e conosceva cose che noi ignoriamo. E ha potuto vivere e morire in un modo unico, come dono d'amore assoluto, e noi non ci riusciamo. Quando invece è morto, è uguale a noi in tutto. Lì si compie pienamente la sua incarnazione. Anche lui viene dalla terra, torna alla terra. E lì è in tutto uguale a noi. Ed è il mistero della discesa agli inferi. Inferi vuol dire inferno. Cioè entra nel luogo della separazione, della lontananza, nel luogo che noi diciamo dell'assenza della vita, della gioia di Dio. E lì entra colui che ci ha amato e ha dato se stesso per noi. Nelle tenebre entra la luce. E se lui non fosse disceso nel sepolcro, sarebbe stato un bellissimo modello di vita per tutti, finché si vive. E poi dopo morto non mi sarebbe più servito, ma il mio problema è che io muoio. Invece proprio dopo morto entra negli inferi il suo corpo, come ogni corpo. Ed è il mistero che contempliamo questa sera, il suo corpo dato per noi. Il sepolcro in greco è mnemeion, vuol dire memoria, che è la stessa radice anche di morte. Sepolcro, memoria e morte hanno la stessa radice. Noi abbiamo la memoria tutti che finiremo lì. Abbiamo la memoria di chi ci ha preceduto. E quindi abbiamo memoria che finiremo lì. Ed è memoria di morte. Invece questa sera vedremo che questa memoria ormai è piena della luce di colui che ha dato la vita, ha dato sangue e acqua dopo la morte, è solidale con noi con un amore più forte della morte. E c'è Pietro nella sua lettera che dice: ma cos'è andato a fare nell'inferno il Signore dopo morto? È andato a convertire tutti quelli del passato che non avevano creduto. Perché Dio ama tutte le sue creature e le vuole raggiungere tutte. E l'unico luogo dove ci raggiunge sicuramente tutti è lì. Adamo, dove sei? Sono le prime parole di Dio che cerca l'uomo che si è nascosto, e alla fine il nascondimento ultimo è la tomba, la morte, e lui entra anche lì. E il sepolcro, che è il grembo della madre terra, da cui veniamo e a cui torniamo, diventa il luogo dove ormai è sceso il verbo della vita, la parola creatrice di Dio. È entrato quel corpo che ha dato sangue ed acque e fa fiorire la terra. E vedremo il taglio che dà Giovanni, perché poi ogni evangelista dà un suo taglio particolare a questo racconto della deposizione nel sepolcro. Che diceva, è un mistero che contempliamo poco, perché noi siamo tutti ricordo di morte, è la stessa radice, dicevo, ricordo e morte. Però lo rimuoviamo perché abbiamo paura. Invece il problema è che lui arriva proprio lì. Se non arrivasse lì, sì, sarebbe inutile vivere. Invece lui è presente lì, col suo corpo, col suo spirito. E questo vuol dire una cosa molto precisa nella nostra vita. Invece di temere di arrivare lì, sapendo di arrivarci, e quindi vivo tutta la vita nella paura e nell'angoscia, rimossa o meno, e quindi mi chiudo in me stesso, e quindi la mia vita cerca di indirizzarsi in tante cose per illudermi di essere vivo. Se invece so che il fine della mia vita è la comunione piena, e poi vedremo come la descrive in questo testo Giovanni, e con l'amore e con la luce, allora non ho più paura di morire, quindi vivo bene. Tanto o poco che sia il tempo che ho da vivere, è nella gioia di uno che sa che la vita è andare incontro a uno che mi viene incontro. E allora la vita è senso. E il sepolcro, che sarebbe separazione, divisione, viene a essere il luogo di comunione piena. Ancora una cosa, poi non ne trattiamo più, ma il corpo che fa a questo testo che leggiamo, fa da aggancio costante verbale, si parla del corpo di Gesù. La parola corpo in greco si dice soma, ed è parente della parola sema, che vuol dire segno, cioè il corpo è un segno, è il segno di tutta la vita sedimentata nel corpo. E tra l'altro la parola segno originariamente vuol dire tumulo, che è l'origine di tutti i segni, è il segno di chi mi ha preceduto, di cui conservo memoria, di colui che porto nel cuore. Per cui il vero sepolcro, il vero tumulo è il nostro cuore, dove ci sono tutti i ricordi di morte, ed è lì che deve entrare questa luce di vita. E allora vediamo il testo un po' cosa ci dice.
Leggeremo i versetti dal 38 al 42. Termina con questo il capitolo 19. Ora, dopo queste cose, Giuseppe, quello d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma nascosto per la paura dei giudei, chiese a Pilato di levare il corpo di Gesù e permise Pilato. Venne dunque e levò il suo corpo. Ora venne anche Nicodemo, colui che prima era venuto da lui di notte, portando una mistura di mirra e aloe, circa 100 libbre. Accolsero dunque il corpo di Gesù e lo legarono in lini con aromi, come per i giudei è uso seppellire. C'era nel luogo dove fu crocifisso un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale ancora nessuno era stato posto. Lì dunque, a causa della preparazione della Pasqua dei giudei, poiché era vicino il sepolcro, posero Gesù.
Il protagonista del brano è il corpo di Gesù, che ormai sembra non fa più nulla, e quel corpo consegnato nelle nostre mani. E Gesù realizza proprio qui quanto aveva detto a Cafarnao, che diceva: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, perché il vero pane del cielo è il mio corpo dato per voi. E questa scena che viene dopo la croce fa da contrappunto alla precedente, dove si dice che i soldati gli danno aceto e lui, in risposta all'aceto, cioè all'odio, risponde dando sangue ed acqua, la sua vita e il suo spirito. Ecco, se il Signore risponde dando vita e spirito ai suoi nemici che lo trafiggono e gli danno aceto, cosa darà ai suoi amici che lo accolgono? E qui si parla di Gesù che è accolto da questi due uomini. Tra l'altro sono due uomini che hanno tutte e due funzioni materne, vedremo. Alla fine anche gli uomini diventano materni. E questo brano ha un titolo che non si vede a prima vista, viene fuori nelle ultime parole, si dice perché era la preparazione della Pasqua. La stessa affermazione veniva fuori prima del brano precedente, cioè vuol dire che quanto è capitato al corpo di Gesù è la preparazione della Pasqua, e la Pasqua è la liberazione dell'uomo. Quindi ciò che è capitato al corpo di Gesù, che ha consegnato lo spirito e ha dato sangue ed acqua, e ciò che accade a quel corpo che viene poi accolto da queste mani, curato e avvolto in lini, vedremo il significato che ha, e profumato, questa è la preparazione della Pasqua. Che vuol dire? Che per giungere alla Pasqua, alla liberazione, ci sono due fasi. Una è già compiuta, quel che ha fatto lui, ha consegnato il suo corpo. L'altra è la parte che spetta a noi. Guardando il trafitto, cioè il suo amore, accogliamo questo corpo. E queste due persone preparano la Pasqua, che verrà subito il giorno dopo. E vediamo allora per ordine il testo.
Ora, dopo queste cose, Giuseppe, quello d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma nascosto per la paura dei giudei, chiese a Pilato di levare il corpo di Gesù e permise Pilato. Venne dunque e levò il suo corpo.
Ecco, questo avviene dopo queste cose che abbiamo visto la volta scorsa, cioè dopo il trafitto, dopo aver contemplato colui che è stato trafitto e in cambio del colpo di lancia ha dato sangue ed acqua. Ecco, dicevamo l'altra volta che la contemplazione del trafitto è il centro di tutto, perché lì comprendiamo il mistero di Dio e da quella ferita nasciamo. E questo Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, che erano due persone piene di paura, come tutti i discepoli, escono allo scoperto proprio contemplando il trafitto. Cosa vuol dire? Se guardi il suo amore per me più forte della morte, allora dico, la cosa mi interessa. E di Giuseppe di Arimatea Giovanni non dà nessuna specificazione, se non che era un discepolo nascosto per paura, prototipo di tutti i discepoli che anche dopo Pasqua saranno nascosti per paura, mentre gli altri evangelisti dicono anche che era nobile, ricco, membro del Sinedrio, aspettava il regno di Dio. Ecco, quest'uomo esce allo scoperto, è il primo, e vince la paura perché ha contemplato l'amore, l'amore che toglie la paura. Ed è il primo che dissente dal linciaggio che è stato operato nei confronti di Gesù. E spiego, tutti erano d'accordo nell'eliminarlo e i discepoli sono scomparsi. E nessuno ha preso le sue difese. Gesù è il maledetto sulla croce e lui è il primo che dice, non è vero che è il maledetto. Costui è il benedetto, è colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Costui è l'innocente, è l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo. Cioè, il primo che si ribella al sistema di violenza che uccide l'innocente e si dissocia dal linciaggio dell'innocente. È la rottura del tacito consenso di tutti al linciaggio. E dice, no, questo è il giusto, quello che abbiamo trafitto. Non è il maledetto da Dio, è il benedetto. Se non ci fosse stata la figura di Giuseppe e di chi è venuto dopo, non si parlerebbe di Cristo. Cioè lui avrebbe fatto il suo dono, nessuno l'avrebbe accolto. Lui è il primo che lo accoglie, gli si aprono gli occhi contemplando quel costato trafitto. Esce dalla paura e chiede a Pilato di levare il corpo di Gesù. E Pilato permise, venne e levò il suo corpo. E ha tra le mani quel corpo. E verso quel corpo ha la cura materna, lo lava come lui ha lavato i piedi dei discepoli, guarda quelle ferite, si chiede perché queste ferite, e capisce perché queste ferite. E ha una conoscenza di quel corpo, e quel corpo è il segno visibile dell'amore estremo, visibile nelle ferite delle mani e del costato. Ecco, lui in quel corpo ha una conoscenza, direi, tattile di Dio. Tocca e vede. Nel corpo il segno ultimo dell'amore di Dio per l'uomo. E conoscere in realtà è toccare. E quest'uomo che attendeva il regno di Dio ha tra le braccia il Re. Dio stesso, il Figlio. Il suo corpo dato per noi, quel corpo da cui uscì sangue ed acqua, quella morte che vince la morte e dà la vita, ce l'ha nelle mani. È l'eredità che il Signore ha lasciato a tutti noi. Prendete, accogliete, mangiate, questo è il mio corpo dato per voi. E lui ce l'ha tra le mani e lo mangia nel ricordo, lo pone nel cuore. Quel corpo li richiama tutta la sua vita. Era discepolo nascosto, l'ha sempre visto, l'ha sempre seguito di nascosto, l'ha capito, l'ha amato. Quando ha visto il suo amore è uscito allo scoperto. E ha questo corpo, importantissimo questo corpo, c'è tutto lì. Quel corpo è la narrazione viva di Dio, Padre, nella sua fraternità. Quel corpo è la visibilità dell'invisibile, è il segno dell'amore estremo, un corpo dato. Ce l'ha tra le mani, come appunto una mamma tra le mani il figlio. Ed è il mistero più grande avere questo corpo tra le mani. Questo corpo che è il vivente, che vince la morte, è già amore più forte della morte.
Giuseppe d'Arimatea vince la paura e ottiene da Pilato di levare questo corpo e di prendere tra le sue mani questo corpo. Ecco, contemplando la scena mi pare proprio di vedere l'intuizione che Giuseppe d'Arimatea ha circa Gesù. È un'immagine, ecco, è come vedere davvero il libro dell'amore di Dio spalancato sulla croce, aperto. Però la sua è una contemplazione che diventa anche concreta, addirittura tattile, che è quello che poi l'autore della prima lettera di Giovanni dice: noi abbiamo toccato con le nostre mani il verbo della vita, la parola della vita. L'altro personaggio. Ora venne anche Nicodemo, colui che prima era venuto da lui di notte, portando una mistura di mirra e aloe, circa 100 libbre.
Ora riappare Nicodemo, che era apparso all'inizio del Vangelo, era venuto di notte da Gesù per venire alla luce, per rinascere, per rientrare nel grembo della madre e nascere la vita nuova, lui che era vecchio. Ora questo Nicodemo torna. Era uscito ancora una volta il capitolo settimo, quando prende le difese di Gesù, volevano eliminarlo, e dice: è contro la legge quel che fate. Però è sempre stato anche lui di notte nella paura. E ora questa persona, anche lui è come Giuseppe d'Arimatea, esce allo scoperto, ma in modo ancora più palese. Esce con 100 libbre di mirra e aloe, 33 chili di profumo. E ricordate, per la resurrezione di Lazzaro ci fu un banchetto. Marta serviva e Maria profumò i piedi. Ora c'è il banchetto dell'agnello pasquale, dove Giuseppe serve quel corpo, lo confeziona per la Pasqua, e Nicodemo lo profuma, lo unge con profumo. E Nicodemo e Maria di Betania sono le due persone che consacrano Gesù come il Cristo, il Messia. Cristo vuol dire unto, col profumo, e coloro sono quelli che ungono Gesù come Cristo. E sono anche i primi cristiani perché sono unti da quel profumo col quale ungono Lui. E il profumo ha un significato misterioso ma molto evidente. Il profumo è simbolo di Dio. In ebraico si dice Shemen, che richiama Shem, vuol dire il nome. E nel Cantico dei Cantici si dice che il nome dello sposo di Dio è profumo effuso, nardo effuso. Dopo la morte di Gesù e l'apertura del suo costato, ormai si è aperto il velo del Tempio e il profumo di Dio si effonde sulla terra. E tra l'altro ancora di profumi è pieno il Cantico dei Cantici, il giardino, verrà fuori il tema del giardino. Il profumo è segno dello sposo di Dio. E di profumo anche di aloe e mirra si profumava l'alcova nuziale. E attraverso queste immagini Giovanni vuol far capire una cosa, che il sepolcro in realtà non è il luogo della morte, ma è la stanza nuziale dove il Signore ci insegna l'arte dell'amore, come Lui ci ha amato, ed è il luogo dove il cielo si unisce alla terra. E Dio sposa ogni uomo con un amore più forte della morte. E allora la sua entrata nel sepolcro è il venire incontro a ogni uomo perduto perché ognuno lo incontri. E pensate che il profumo e il sepolcro non è pieno di profumo normalmente. Si diceva del sepolcro di Lazzaro, puzza. Ora questo sepolcro ormai è pieno di profumo, cioè è vinta la morte, c'è il profumo dell'amore e della vita là dove ci dovrebbe essere l'odore di morte.
Colpisce questa accoglienza, lo si dirà nel versetto seguente, da parte di queste due persone, e mi sembra che continui una specie di... una tradizione diventa, cioè un passaggio di un servizio che si rende al corpo del Signore e poi si capisce, lo si dovrà rendere o si potrà rendere anche al corpo del Signore che sono gli altri. Cioè quello che è stato di Marta e di Maria diventa di Giuseppe d'Arimatea e di Nicodemo. E credo che diventi poi la possibilità, il compito, l'impegno anche di ogni credente, accogliere il corpo del Signore e ungerlo con il profumo, accogliere il corpo del Signore che sono appunto gli altri, il prossimo, in qualche modo accoglierlo e dare questo profumo che è un profumo di vita. Accolsero dunque il corpo di Gesù e lo legarono in lini con aromi, come per i giudei è uso seppellire.
Abbiamo già notato, come diceva Filippo, il verbo accolsero è il corrispettivo del consegnare. Gesù ha consegnato le vesti, la tunica, la madre, lo spirito, il sangue e l'acqua, e ora il suo corpo. E a questa consegna risponde l'accogliere. I soldati hanno accolto le vesti e la tunica, il discepolo amato ha accolto la madre, ora lui accoglie il corpo, quel corpo che dà sangue ed acqua, che dà lo spirito, che dà la vita, che dà l'amore. e lo legano in lini. Ecco, e lini al plurale, come è messo qui, vuol dire lenzuola, non lenzuoli, e di lino che sono pregiati. Non in sindone, la sindone è il segno della morte, le lenzuola sono il segno del letto, del riposo, anzi della stanza nuziale che profuma di aloe e mirra, come le vesti dello sposo. Quindi praticamente loro accogliendolo, lo accolgono dentro di sé, il sepolcro, e quel sepolcro che è il loro cuore, diventa la stanza nuziale. E dico, c'è una stretta connessione tra sepolcro e cuore, perché il cuore è il luogo del ricordo. E il seppellire è il gesto supremo del ricordo. Tutta la sua vita la metti dentro e la ricordi, e rimane il segno. E loro lo accolgono, però lo legano, lo avvolgono, lo fasciano. Addirittura Luca in questo testo usa la stessa scena del Natale, avvolto, per dire che è una scena di nascita. Qui invece non ne fa una scena di nascita, ma una scena sponsale, lo vedremo il mattino di Pasqua. Queste lenzuola di lino preziose non sono più avvolte, ma saranno distese, preparate per l'incontro. E non si parla di bende, del sudario se ne parlerà dopo dicendo che è posto da parte, e si parla invece degli aromi, come per i giudei è uso seppellire. È vero, si usava seppellire con molta venerazione, con molta cura, ecco, ma non con 33 chilogrammi di profumo, 100 libbre. Cioè, il modo dell'accoglienza è veramente regale, e il suo è il sonno del re vittorioso, dello sposo vittorioso che attende il risveglio. E se ricordate, nella Passione secondo Matteo di Bach, la deposizione è tutta una ninna nanna, perché è proprio il risveglio della persona amata, che intanto la fai dormire prima, perché ha bisogno del riposo. Con quel che ha fatto, tutto è compiuto, ha compiuto la creazione, finalmente viene sabato, il riposo, e quel sabato è Pasqua, la nostra liberazione. Quindi è il compimento del suo lavoro, è il principio del nostro cammino nella libertà. E tra l'altro si dice che lo legano perché loro pensano ancora che sia morto, in qualche modo noi leghiamo, lo pensiamo sempre morto il morto, sarà lui a slegarlo e a distendere, dice no, non sono morto, sono il vivente.
Ecco, mi colpiva questa mescolanza, questo meglio intreccio di temi che sono di vita e di morte, che sono di infanzia, di natività, e che sono anche d'altra parte di incontro matrimoniale, sponsale. Queste ultime battute circa l'usanza di seppellire, chiaro, è un tema di morte, però credo che non sono temi contrastanti, ma sono complementari. È davvero che lui assume la nostra morte e con questo ci dà la vita. Questo è uno scambio di amore, è uno scambio sponsale, da se stesso. C'era nel luogo dove fu crocifisso un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale ancora nessuno era stato posto.
Il giardino richiama il giardino delle origini, l'Eden, il paradiso. Il giardino delle origini è nel luogo dove fu crocifisso. Tant'è vero che la tradizione pone sotto il Calvario la tomba di Adamo, cioè del primo uomo, di ogni uomo, cioè nel luogo della morte viene su ormai l'albero della vita, cioè dell'amore che vince la morte, e fiorisce il giardino. E il giardino fiorisce proprio perché quel corpo entra negli abissi, negli inferi, nell'inferno, e lo feconda col suo sangue e il suo spirito. Quel corpo è il seme gettato sottoterra che porta molto frutto. Con questo giardino, l'uomo sogna sempre il giardino, il giardino c'è, è il luogo dell'amore, tutto il cantico dei cantici è nel giardino. Il luogo incontaminato dell'unione, della bellezza. È quello il giardino dove vediamo l'amore compiuto, dove lo sposo incontra la sposa. E in questo giardino c'è un sepolcro, che è questa cavità della madre terra. Lì entra lo sposo e dorme, in attesa del risveglio. Ormai questo sepolcro riceve lo sposo e la memoria di morte diventa memoria di comunione e vita. E questo sepolcro è nuovo. Gesù è il primo che entra. È nuovo come è stata nuova la sua morte, il suo modo di vivere e di morire. Ha vissuto da figlio di Dio come ogni uomo dovrebbe vivere. Ci ha aperta la via del figlio, ed è nuovo come vergine il grembo della madre che ha concepito il figlio di Dio. Nessuno è ancora stato posto in esso, non è una ripetizione, dire nuovo, è chiaro che se è nuovo c'è stato posto nessuno, ma c'è un ancora, vuol dire ancora nessuno, da allora tutti siamo posti lì. Da allora che lui è entrato nel sepolcro, da allora noi tutti entrando nel sepolcro incontriamo lui che è già lì col suo amore. E allora questo sepolcro, come vedete, in realtà è la stanza, come dice il Cantico dei Cantici, dove tua madre ti ha concepito e dove tu imparerai l'arte dell'amore, cioè dove lo sposo, il Dio nel suo amore per l'umanità, incontra tutti e si unisce a tutti, ed è il fine della nostra vita. Per cui l'abisso che temiamo in realtà è l'abisso misterioso della luce dell'incontro con Dio. Ed è proprio come il Verbo è dal nulla, dal caos, ha fatto la luce, ha fatto esistere le cose, ora il corpo del Verbo entrando nell'abisso fa rivivere tutto della vita di Dio. Perché tra l'altro il sepolcro di un crocifisso è luogo di maledizione, di peccato, di morte, di abominio. Tutto questo diventa invece quella stanza piena di profumi, con lenzuola di lino, sepolcro nuovo, nessuno ancora è entrato, lui finalmente ci entra e lì incontra tutti. Da Adamo fino all'ultimo uomo che verrà. Che noi uomini ci dividiamo in già morti e non ancora morti, da quando si nasce. Perché l'uomo è coscienza del limite della morte, e il mio limite o è la fine di tutto o è la comunione col tutto. E Dio ci ha destinati non alla morte ma alla comunione con Lui, e questa comunione si consuma proprio lì dove noi pensiamo che regni la morte. Lì è entrato il suo corpo. E lì risorge il suo corpo.
Lì dunque, a causa della preparazione della Pasqua dei Giudei, poiché era vicino il sepolcro, posero Gesù.
Ecco, lì dunque è il punto di confluenza del racconto, proprio lì è posto. aveva chiesto dell'amico Lazzaro: dove l'avete posto? Aveva chiesto ad Adamo: Dio, ma dove ti sei messo? Ecco, vede dove ci siamo messi tutti, dove siamo posti tutti, lì anche lui è posto. In solidarietà assoluta con ciascuno di noi, il sepolcro di Gesù è la vicinanza di Dio a ogni lontananza. Ancora più della croce, perché la croce è la vicinanza ai vivi che poi muoiono. Qui è la vicinanza a tutti i morti che vengono ravvivati dalla sua vita. Se non ci fosse questo aspetto del sepolcro, non avrebbe senso la resurrezione. E non avrebbe senso la nostra vita, perché sappiamo che finisce lì. Se tutto finisce lì, che senso ha? Le cose belle finiscono tutte e quelle brutte si consumano tutte lì. Sarebbe il trionfo del nulla, del male, che è assurdo. Ecco. E si dice il motivo perché è lì: per la preparazione della Pasqua. La Pasqua è la festa della liberazione, e lì avviene la nostra liberazione. Ma è una preparazione. Perché preparazione? Perché questo corpo dato per noi deve essere accolto. Lui è già dato. Quando è accolto, questa è la preparazione, e dopo la preparazione si mangia la Pasqua, si vive la Pasqua. Ma è importante quanto fanno Giuseppe e Nicodemo, questa preparazione, che è accogliere il corpo dentro, laddove noi pensiamo che ci sia la morte, le nostre paure, il nostro cuore, i nostri ricordi, il nostro abisso nel male del mondo, lì è posto. Poiché era vicino il sepolcro, e quando diede il pane si dice era vicino alla Pasqua, chi si dice era vicino il sepolcro? Adesso che ha dato il suo corpo, ecco, questo sepolcro è la vera Pasqua, lì lui passa il sabato santo, cioè passa il nostro tempo, che è tempo di attesa, che ormai è con lui. E poi si dice posero Gesù, si comincia dicendo il corpo di Gesù, poi il suo corpo, ora si dice Gesù. Cioè questo corpo non è un corpo morto, è una persona, e resta tale. E quel Gesù, quel corpo che abbiamo visto lungo tutto il Vangelo, quel corpo che ci ha rivelato l'amore del Padre, e quel corpo lì che porta i segni di questo amore estremo, che entra ormai nel luogo della morte. E cosa fa lì quel corpo, ecco? Anzi, Gesù incontra tutti, dicevamo, tutti. Non c'è nessun uomo più che sia lontano da Dio, nessun perduto che sia lontano da Lui, è con tutti. E si racconta di Mosè, che è arrivato a 120 anni e non voleva morire, e la storia è un po' lunga, manda prima l'angelo della morte e poi altri angeli, ma lui dice no, io non voglio morire, ho visto Dio e Dio è la vita. E alla fine cede, perché Dio aveva deciso che era la sua ora, 120 anni, cede a una condizione, che Dio mi baci sulla bocca. Ecco, e si dice che morì col bacio di Dio sulla bocca. E la prima parola del Cantico dei Cantici, la sposa che rappresenta ogni uomo, dice mi baci coi baci della sua bocca. Cioè l'uomo è desiderio assoluto di questo bacio, di questa comunione di vita con la vita. Qui si compie. Il sepolcro di Cristo è il bacio di Dio sulla bocca dell'umanità. Finalmente posso morire e posso vivere, perché so che il punto d'arrivo è questa comunione piena. Allora capite perché nel simbolo apostolico si parla, tra gli articoli di fede, la discesa agli inferi. Nell'attuale c'è solo fu sepolto, che è lo stesso. Proprio parla di discesa agli inferi, cioè all'inferno. Ecco. Proprio lì Dio consuma il suo amore per noi. oltre non poteva più andare neanche lui, perché oltre non andiamo più neanche noi.
Sì, oltre non si può andare. Mi pare allora che non sia un forzare eccessivamente il testo dicendo che questo versetto 42esimo incomincia con una conclusiva. Lì dunque, sì, lì termina come la discesa che è l'incarnazione, cioè Dio che si fa uomo, Dio che si fa persona umana di carne e ossa, ecco. Ecco, lì termina il suo percorso, ma non è una specie così di capolinea, ecco, e lì vive totalmente l'esperienza umana. E ancora vorrei dire che proprio vince il male, quel male che nella lettera agli ebrei, qui conviene citarlo, che è addirittura il male assoluto, dice, per ridurre nell'impotenza, all'impotenza mediante la morte, la sua morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. È davvero una conclusione non appena di un suo percorso, oso dire allora, ma è del percorso della nostra liberazione, della nostra salvezza. E nella sua morte, nella sua deposizione, nella sua discesa agli inferi, siamo liberati noi dal male. Qualche testo? Oltre al Salmo 125-126 che abbiamo pregato, il Salmo 131, poi dal Vangelo di Giovanni, capitolo 3, 1-21, 6-48-58, l'incontro con Nicodemo, il capitolo 11, tutto intero, Lazzaro, poi il capitolo 12, poi questo che ho citato ultimamente, la lettera agli ebrei, capitolo 2, versetto 14-15, e poi pure un brano citato del Nuovo Testamento, prima lettera di Pietro, capitolo 3, 18-22. Ci fermiamo qui.
Ecco, stasera ho trovato la lezione molto bella e mi distraevo continuamente, e mi capita sempre con le cose belle che mi distraggo e le perdo. Però mi ha colpito questo fatto del profumo, tutto questa, che per me è una novità, cioè in questo luogo questo atteggiamento così diverso. Volevo chiedere fino a che punto erano consapevoli Nicodemo e Giuseppe di fare quello che stavano facendo.
Prima di rispondere a questo, poi rispondo. Circa il profumo, no? Dicevamo che il profumo è segno dell'amore, avverti la presenza anche al buio, è presenza il profumo, che di sua natura si dona e impregna tutto senza negarsi a nessuno, quindi è il simbolo di Dio. Ora, dopo che il costato è trafitto, il profumo è già tutto effuso. Lui ha già dato tutto, però il profumo non c'è ancora se l'altro non ama. Questi sono i primi che gli vogliono bene, come Maria che gli profuma i piedi, cioè lo amano perché hanno visto il loro amore, e il profumo, la presenza di Dio è esattamente l'amore che risponde all'amore. Quindi loro non sapevano cosa fare, ma hanno risposto al suo amore facendo quel che potevano. Per di più facendo quel che potevano in modo stolto, come Maria, che profuma con nardo, dicono, non si fa quelle cose lì, un capitale di 300 denari per sprecarlo. E così tanto meno 33 chili, l'altro era un po' di meno, ma più prezioso forse. È proprio il segno che lì è il segno dell'amore. Cioè, non so che fare, spreco questo per lui. Cioè, come lui ha dato tutto, questi rispondono allo stesso modo, e questo, coscienti o non coscienti, l'hanno fatto. E l'Evangelista sceglie questa scena per mostrare appunto cosa avviene. Se noi accogliamo il corpo, nasce il profumo, cioè rispondiamo all'amore con l'amore e c'è presente Dio. E noi viviamo la vita di Dio. Quindi questo profumo per sé è la sintesi di tutto il Vangelo. Perché la volta scorsa abbiamo visto che l'amore è dato, è consegnato, ma se nessuno lo accoglie l'amore è morto, non c'è. Per questo il suo sepolcro siamo noi, fino a quando noi non mettiamo il profumo. Allora questo sepolcro diventa la stanza nuziale, diventa la comunione con lui. E allora il Signore è davvero vivo, perché noi viviamo nell'amore. Non so se ho risposto, ma è... Tra l'altro non sono stato lì a tirar fuori tutte le allusioni, ma anche questo testo è tutto un incrocio che va dall'inizio alla fine della Bibbia con un'allusione dopo l'altra. Anche il sepolcro è il primo pezzo di terra promessa, no? Dove fu sepolta Sara, la madre dei vivi, del popolo di Dio. E questa è la vera terra promessa, dove c'è dentro ormai la vita per tutto il mondo. E tante altre proprio immagini. Ma il tema dominante è proprio è il giardino, è il profumo e le lenzuola di lino.
Sì, sempre riguardo al profumo come simbolo di Dio, no? Vorrei sapere se le risulta possibile che noi umani possiamo avere dei segnali di profumo. Cioè, parlo di una mia vicenda, cioè, chiuso in macchina io e mia moglie dopo una grave scomparsa. Abbiamo sentito per la prima volta un profumo, eravamo chiusi in macchina, era inverno. Poi l'abbiamo riprovato a sentire in casa e non c'erano né fiori né così proprio. Proprio ad analizzare se è possibile una cosa del genere.
E noi non sappiamo la differenza tra il possibile e l'impossibile. Che a noi è possibile quello che possiamo fare noi, a me è possibile quel che posso fare io. E quindi mi è impossibile ciò che fa l'altro, perché io non riesco a fare. Quindi la soglia tra il possibile e l'impossibile la ignoriamo. E i fatti avvengono, e credo che il fatto più profondo che può avvenire, che il profumo è un segno di presenza, di gioia, di vita, è che in noi ci sia la gioia, la presenza e la vita là dove pensiamo invece che ci sia altro. Perché è importante anche tenere presente che il segno è segno di qualcos'altro. No, per cui l'importante è l'altro. Dopo i segni mandano all'altro, e l'altro è una cosa che tu avverti nel cuore con una profondità e una certezza e un'evidenza, dove sei sicuro che non c'è menzogna, perché senti che è vera, come qualunque parola, ti accorgi dentro se è vera, se ti apre alla vita o se ti uccide, se ti accorgi, se ti libera o ti inibisce. Se ti dà gioia o tristezza. E il Signore vuol darci la vita, la gioia e la pienezza. Dopo chiaro che c'è il male, c'è la morte, c'è la tristezza, c'è passato anche lui. Se non ci fosse passato non saprei che farmene. anche perché ci passiamo tutti prima o poi, per cui... E anche lui non aveva altra scelta per incontrarci che passare di lì.
Questa è una domanda che io volevo fare anche le volte scorse, ma temo che sia blasfema e siccome penso che sia o l'ultima o la penultima, la devo fare. Perché Dio ha tardato tanto a mandare Gesù Cristo sulla terra?
Perché Dio ha...
millenni da quando Eva e Adamo sono usciti dal paradiso al momento in cui arriva sulla terra Gesù. E gli altri chi erano? Hanno fatto senso.
Ecco, sì. E circa la, perché l'aver tardato a...
No, prevenivo dicendo che non è una bestemmia perché qualcuno se l'è domandato, cur tam sero, perché così tardi?
C'è un'opera di Sant'Anselmo d'Aosta.
Quindi,
su
tranquillo.
Questo, il grande dottore della Chiesa.
Ecco, bravo.
E lo stava spiegando il mio professore, perché così tardi, arriva uno in ritardo e credeva che parlasse per lui, e lui si è giustificato, invece no, parlava di Dio, quindi... Poi la scuola era in latino, curtam sero. Ascolta, perché così tardi? Se l'è chiesto appunto Anselmo d'Aosta, uno dei cervelli più fini, ma anche se l'è chiesto San Pietro, più grossolano. E innanzitutto, grandi risposte non ci sono, se non probabilmente una. E credo che c'è tutta una preparazione per arrivare a capire certe cose. Poi ci chiediamo dove sono andate a finire quei che c'erano prima. Ecco, a quello risponde Pietro. Gesù, disceso negli inferi, è andato a trovare tutti gli empi che durante il diluvio, prima del diluvio, non avevano creduto. È il segno dell'empietà somma quello, che il diluvio è il massimo dell'empietà, dove sono scampati solo otto. E gli altri, è andato a salvare tutti gli altri. E poi Sant'Isacco in Siro dice che i bravi evangelizzatori dopo morti sai dove li manda Dio? All'inferno. Perché così dice persuadono anche i diavoli poverini, perché Dio vuol salvare tutti, perché sono tutte sue creature. Quindi è il tema della salvezza universale. Dopo certamente questa salvezza avviene in una storia e forse l'uomo ha bisogno di molto cammino per arrivare a umanizzarsi, a divinizzarsi, quindi è davvero necessaria la storia. Dal bestione primordiale che divora l'altro, al considerare l'altro come fratello, come figlio di Dio. Noi stessi abbiamo questa esperienza che è un cammino anche personale lungo e credo la storia l'ha dovuto fare. E poi c'è un terzo elemento, c'è stata Maria che ha detto sì, se trovava un altro prima probabilmente veniva anche prima. E anche adesso, in fondo, Maria è il prototipo di ciascuno di noi. E quando è che viene nella mia vita? E lui è sempre lì alla porta che bussa. Quando apro, c'è. Perché è sommamente rispettoso dell'umanità, della sua evoluzione, ma anche di ogni persona e della sua evoluzione. Però lui è lì costantemente. Tant'è vero che dico, mi sembrava proprio stando su questo testo, che il vero suo sepolcro è il nostro cuore, dove lui dorme in attesa del risveglio nostro, che è anche il suo. E lo possiamo avvertire in noi proprio, se vuoi, nel profumo, cioè in quei moti di gioia e di desiderio profondo che abbiamo delle cose buone della vita. Perché siamo figli di Dio, ecco. E c'è questo grande mistero della nostra risposta, tant'è vero questa scena è tutta una scena proprio dello sposo, quindi della sposa, cioè della relazione libera tra due, che è una storia lunga e non si sa come... perché da parte sua è già tutto consegnato, e sarebbe come una innamorata che proprio più di così non può fare, e il massimo che possa fare è rispettare l'altro. Se no sarebbe invadente da buttare via. Aspetta di essere accolto.
Allora, sto pensando, racimolando qualche elemento di intuizione. Mi sembra che sarebbe irrispettoso, per usare come espressioni usate prima, un po' blasfema, pensare che la salvezza di Gesù incomincia ad essere efficace da quando lui viene in avanti. Con parole nostre, più quotidiane, voglio dire, secondo me la salvezza di Gesù ha anche un valore retroattivo, si estende anche prima di lui. Prima cosa questa. La seconda è che, d'accordo, va bene, noi adesso sappiamo che è venuto Gesù e che è Salvatore, eccetera. Sì, questo è importante. Quelli là prima non lo sapevano, però io non sopravvaluterei il fatto di questa conoscenza. C'è qualcosa anche di più profondo di quello che è un nostro capire, soprattutto il nostro capire intellettuale. O sbaglio? Chiedo.
A tutti il seduto per fare la domanda.
Sì.
È vero, è così.
Grazie.
Stavo pensando com'è così, ma è quasi inconcepibile, ma uno si accorge nella sua vita, se ci pensa, che c'è dentro un mistero nascosto e sepolto in noi che aspetta di essere risvegliato. Ed è il mistero della vita e dell'amore, è il mistero di Dio. Ed è il mistero del nostro io, che trova se stesso finalmente. E il potere del risveglio è dato, come in ogni cosa, se gridi nelle orecchie di uno si sveglia, quindi dalla parola, ma soprattutto dall'amore. C'è della testimonianza concreta di... Comunque mi colpiva molto l'intuizione di Bach che canta la ninna nanna proprio, è per il suo sonno, però insomma deve pur svegliarsi e crescere questo bambino, è il mistero di quel che dorme in noi.
Durante la preparazione alla Pasqua quest'anno avevo riflettuto proprio su questo, ho pregato su questo brano. E mi aveva colpito, anche perché ce l'aveva spiegato un padre, il fatto che sia Giuseppe che Nicodemo con questo gesto si contaminano. Cioè gli ebrei non potevano celebrare la Pasqua, comunque grandi feste solenni, se toccavano un cadavere. Quindi il fatto di decidere di prendere questo corpo e dargli degna sepoltura è proprio una scelta di campo. Cioè loro sanno che non possono celebrare la Pasqua ebraica, ma fanno una Pasqua, cioè è molto bello, molto profondo, come quando Gesù aveva guarito e gli dicevano di sabato non lo puoi fare, no? Cioè una scelta d'amore, capiscono quello che vuole veramente Dio, cioè Dio vuole dei gesti d'amore, non nel rispetto della legge, no? Quindi trovo che hanno capito veramente chi era Dio, chi era Gesù, che cos'era l'amore. Sì. Ecco, aveva...
sì. E tra l'altro Giovanni non fa una lettura polemica tra Pasqua e Pasqua, perché non parla di contaminazione, mentre gli altri sì. Per lui è la preparazione delle nozze, e spiego. Gesù è il vero Tempio, lo dice già all'inizio, dopo le nozze di Cana. Proprio il Vangelo inizia con le nozze di Cana, guarda caso, dove c'è abbondanza di vino bello, di amore, qui abbondanza di profumo. Poi Gesù è la vera Pasqua, è l'agnello, l'abbiamo visto la volta scorsa, identificato con l'agnello. E questa è la notte di Pasqua in cui si mangia l'agnello, per partire verso la libertà dell'esodo, della Pasqua. E Giuseppe e Nicodemo stanno mangiando l'agnello, cioè vivendo di lui, del suo ricordo. Quindi è la vera Pasqua, non è che sono contaminate, non ne frega niente perché sta mangiando la vera Pasqua. E non solo è la vera Pasqua, ma è il sabato, cioè il riposo di Dio, tutto finalmente è compiuto. È l'ottavo giorno senza fine. E la scena verrà ripresa nel giardino la volta successiva, con la coppia primordiale che sarà Gesù e Maria Maddalena.